Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Forse abbiamo perso fiducia nella fiducia fra algoritmi, blockchain e realtà virtuali. La Trustless Society è una visione che convince moltissime persone, però forse ha torto, perché siamo sicuri che si possa veramente sopravvivere alla Trustless Society, la società senza fiducia? E qual è il vero significato della fiducia? Ne parliamo per bene, come sempre, dopo la sigla.
Uno spettro si aggira per il web, lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti.
Tutti vogliamo la fiducia, ma non vogliamo pagare il conto della fiducia, vogliamo i benefici della fiducia, ma poi quando la fiducia presenta il suo conto noi non lo vogliamo pagare. Vogliamo essere tutti persone degne di fiducia, perché la fiducia degli altri ci dà autostima e sicurezza, ci accresce, ci fa sentire grandi e potenti. La fiducia altrui ci trasforma in individui indispensabili, insostituibili. Se io ti do fiducia è perché non posso fare a meno di te, fino a un certo punto. D'altra parte, però, spesso, forse sempre, non vogliamo dare quella stessa fiducia che noi bramiamo, perché abbiamo paura di essere traditi e delusi. Non vogliamo affrontare le conseguenze di quella fiducia che verrà tradita, e prima o poi la nostra fiducia verrà tradita. E tutto questo comporta il fatto che la fiducia è un comportamento, è una valuta molto costosa, per quanto indispensabile, molto pesante, che ci responsabilizza, che ci fa soffrire, per quanto abbia grandi opportunità. E oggigiorno la tecnologia ci permette di nutrire il sogno di una società dove la fiducia non sia più indispensabile. La Trustless Society, fatta di realtà virtuali, di scambi anonimi, di controlli impersonali, di disintermediazione. E la domanda è la seguente: siamo veramente certi che sia un paradiso? Non è forse un piccolo inferno che rischiamo di ritagliarci proprio in questo mondo? Ne parliamo quest'oggi, cercando di capire che cos'è veramente la fiducia. Quindi oggi ci aspetta una puntata piuttosto approfondita. Seguitela fino alla fine, perché i ragionamenti che proporrò non sono così scontati, e quindi magari alla fine, che siamo d'accordo o meno, però potremo dirci interessante, ci ragionerò. Prima di fare questo però voglio ringraziare lo sponsor di quest'oggi, che ci permette di capire così di primo acchito cosa vuol dire Trustless Society. Cambly. Cambly è un'applicazione straordinaria che ci permette di imparare bene e migliorare nell'uso della lingua inglese. Come? Beh, direttamente da smartphone o dal computer, con un'applicazione di facilissimo utilizzo, quindi di grande accessibilità, ci permette di avere delle video chat one to one, cioè vis-à-vis, cioè faccia a faccia, con insegnanti di madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere. Mettiamo che tu abbia bisogno di imparare l'inglese commerciale perché lavori per una società che si occupa di vendita, di servizi e via dicendo. Oppure sei un ingegnere e hai la possibilità di lavorare all'estero nel tuo campo e allora hai bisogno di migliorare l'inglese. Oppure uno studente, oppure un appassionato di letteratura che vuole approfondire e leggere Tolkien in originale. Puoi farlo grazie a Cambly. Cambly, peraltro, è un'applicazione che ti permette di entrare in contatto con insegnanti di madrelingua, quindi formati per farti parlare e migliorare nell'uso dell'inglese. E nell'applicazione troverai tutte le video lezioni registrate e quindi potrai riascoltarle per migliorare, per smussare i difetti, per gestire gli accenti e quant'altro. È un'applicazione che veramente ti permette di fare step by step dei miglioramenti netti, che tu parta da zero o che tu sia a un livello intermedio per arrivare al livello che tu desideri. E se oggi inizi a usare Cambly, con lo sconto che trovi in descrizione potrai avere anche accesso a 15 minuti di lezione gratis, che ti permettono di provare l'applicazione, provarla così, sperimentarla. E se non la provi stai perdendo un'opportunità, e una volta iniziata a provare l'applicazione, ti convincerai a usare il codice sconto che ti permetterà di avere uno sconto del 50% sul piano annuale. Fra un anno guarderai indietro e dirai: per fortuna ho seguito Daily Cogito. E grazie a Cambly per darci l'opportunità di portare un servizio così interessante alla nostra community. E Cambly è ciò che ci permette di sopravvivere come tutti i nostri sponsor, ma io voglio anche ringraziare i nostri abbonati. Ci sono i nostri abbonati.
Grazie al cielo.
Ma adesso veniamo alla nostra puntata di oggi. Perché la nostra società è basata sulla fiducia? La fiducia è un elemento fondamentale della società e fiducia è qualcosa che è molto cangiante, molto sfumato. È l'accordo che noi abbiamo con gli altri. C'è fiducia negli scambi economici, in molteplici forme, non solo perché se tu mi dai un prodotto o un servizio io ti do dei soldi, ho fiducia in te che quel prodotto e quel servizio valgano il valore di quello che sto scambiando con te. Ma c'è fiducia anche nei confronti dell'ente che ha emesso quella moneta. La fiducia nei confronti degli stati-nazione, la fiducia nei confronti del potere politico, del governo, mi permette di dire: ok, io so che questo denaro ha lo stesso valore che lo utilizzi io che tu lo utilizzi uno sconosciuto in Germania, in Norvegia, in Francia o il mio vicino di casa. Quindi quando si parla di economia, beh, la fiducia è fondamentale, questo qualunque economista saprà dirlo, ma c'è fiducia anche nelle amicizie e negli accordi che prendiamo fra di noi. Pensate soltanto a fare una confidenza, che ha all'interno la parola fiducia. E quindi io cerco di capire se tu sia o meno degno di quella confidenza, ovvero ti do fiducia perché penso che una volta dette queste cose molto molto inaccettabili, molto difficilmente divulgabili, tu non le divulgherai e quindi sto dandoti fiducia. Ma in un accordo, che sia di lavoro o anche semplicemente di giocare a risico, io ti do fiducia sul fatto che tu non barerai mettendo ogni volta un caramattino in più, un po' come fa Putin, ok? Tanto c'ha caramattini di merda, quindi non è importante che ne metta in più. Però il punto essenziale è: anche nell'accordo, anche nel gioco c'è fiducia. C'è fiducia nell'amore. La fiducia che si basa sul fatto che io e te ci trattiamo come persone adulte e io non devo star sempre lì a controllare quello che fai, perché so che tu in effetti ti comporterai esattamente come ti aspetti che io possa comportarmi. Il matrimonio è un accordo ed è fiducia, è un contratto. I contratti sono fiducia nero su bianco, con delle firme, quindi delle promesse. C'è fiducia nella narrazione. Mi racconti una storia, quello che è avvenuto ieri, mi dici che ti è successa una cosa, io devo in qualche modo misurare la mia fiducia sul fatto che tu mi stia dicendo qualcosa di veritiero, oppure che tu mi stia inventando una storia per intrattenermi, e quindi non ho fiducia nella verità delle tue parole, ho fiducia nel tuo talento nel raccontarla. Le testimonianze necessitano di fiducia, quindi nei tribunali, nella ricostruzione di qualche fatto, quando cerchiamo di ricordare avvenimenti passati. Insomma, la fiducia è letteralmente ovunque nella nostra società e non esiste società o collettività o comunità che non possa basarsi, che possa non basarsi sulla fiducia. Ora, fidarsi è inevitabile perché le nostre informazioni sono sempre incomplete. Il motivo per cui dobbiamo fidarci delle persone, degli altri, delle istituzioni, degli amici, degli amanti, dei colleghi, dei capi, dei nostri figli, dei genitori, è perché non abbiamo mai tutte le informazioni. Anzi, abbiamo sempre accesso a una porzione talmente piccola di informazioni che dovremmo semplicemente sempre fare delle scommesse. Non abbiamo informazioni complete sugli altri. Per esempio, mettiamo il caso che io e te vogliamo fare una società. Perfetto, ci conosciamo da 2-3 anni, siamo lì e abbiamo capito bene o male le prospettive, gli obiettivi. Però quante informazioni mi mancano su di te? Io non so effettivamente se tu in passato abbia commesso qualche crimine. Non ho fatto una ricerca, non su tutti possiamo fare una ricerca del fatto che il tuo passato corrisponde all'idea che mi sono fatto di te. Non posso sapere se tu abbia degli scheletri nell'armadio, come tu non puoi saperlo di me. Non posso sapere tantissime cose. E quindi io ti darò fiducia perché prenderò una decisione basata sull'approssimazione informativa che ho di te. Ma io ho informazioni incomplete anche su di me. Per esempio, io non so chi sarò domani. Oggi faccio una promessa, prendo un accordo, faccio una scelta, ma non so se fra 5 anni, 5 mesi, 5 giorni il me stesso di quella continuità temporale manterrà la parola data, continuerà in quella decisione e persevererà in quella scelta compiuta. Non lo so, su di me ho informazioni incomplete su ciò che mi spinge spesso a prendere delle decisioni. Per esempio, noi siamo fatti di bias e pregiudizi che spesso non abbiamo consapevoli e quindi, in realtà, anche su di me non ho mai informazioni complete. Sul passato, quindi sulle strade che ci hanno portato alle decisioni di oggi, abbiamo informazioni estremamente rarefatte. Noi abbiamo dimenticato parole dette, decisioni prese, promesse fatte. Abbiamo dimenticato un sacco di elementi litigate, accordi, parole pronunciate, amicizie, volti. Dimenticando il nostro passato diventa rarefatto, ma non è una buona motivazione per non prendere mai decisioni. E quindi quando decidiamo, ricostruiamo in modo rarefatto il passato e scegliamo di dare fiducia. E l'altro sta facendo la stessa cosa. Ieri abbiamo fatto la monografia su Borges. Nessuno è Funes, l'uomo della memoria. Nessuno è l'uomo che ricorda ogni singolo dettaglio di tutte quante le cose che ha visto, vissuto, testimoniato e anche dei momenti in cui ricordava le cose che ha vissuto. Perché la vita diventa impossibile. Perché, come dice Borges, pensare è dimenticare. E la fiducia è anche un comportamento che si lega al dimenticare. Insomma, la fiducia si basa sulla nostra ignoranza. Ignoranza degli altri, ignoranza di me, ignoranza del passato, ignoranza delle reali cause, ignoranza di tutte le concause che mi portano ad essere oggi quello che sono, ignoranza dei desideri che mi vogliono portare a dove sarò in base anche alla fiducia che io stringo oggi. Noi siamo intimamente ignoranti, siamo creature limitate nel midollo, ma attenzione, sto parlando non dell'ignoranza quantitativa. Certo, c'è una quantità di informazioni incredibile che io non conosco, che però magari potrei anche illudermi di poter colmare. Faccio un accordo di amicizia con qualcuno, posso pensare ipoteticamente di conoscere ogni cosa della vita di questa persona. Forse potrei fare un esercizio di pensiero, ma non potrei mai colmare l'ignoranza qualitativa, cioè quell'ignoranza di quell'interiorità mia e dell'altro che compone la nostra realtà e che eppure alla quale non abbiamo alcun accesso. E quindi l'ignoranza che ci porta a dare fiducia alle cose e alle persone è un'ignoranza assolutamente irrisolvibile. Tutto questo ci porta a pensare alla fiducia come a una cosa negativa. Se la fiducia dipende dall'ignoranza, se la fiducia dipende dalla cecità, se la mia fiducia dipende dai limiti, allora vuol dire che è negativa, vuol dire che è qualcosa che comunque mi creerà sempre problemi. Ci sentiamo insufficienti, incompleti e quindi esposti. Dare fiducia ci infragilisce sempre e comunque. Dare fiducia significa esporsi. Significa lasciare che qualcuno possa farci del male. La fiducia ci ricorda da vicino la nostra mortalità. La fiducia, se è basata sull'ignoranza, ci porta ad avere maggior contatto con i nostri limiti. Diamo fiducia perché siamo limitati nella comprensione e questo ci ricorda il limite ultimo della nostra vita, la morte. E perciò ciò che ci infastidisce della fiducia e che da sempre ci infastidisce è che affidarsi a qualcuno significa in un certo modo arrendersi. Arrendersi alla mia ignoranza, arrendersi alla mia limitatezza, arrendersi alla mia mortalità. Qual è l'atto di fiducia immenso e più grande? Quello di lasciare qualcosa ai miei figli. E quella fiducia è una fiducia che ha a che fare proprio con la mia mortalità. Lasciare il testimone a qualcuno, che siano figli, che sia qualcuno a cui tengo particolarmente, lascerò a qualcuno il mio incompiuto. Questo affidamento è una resa e in quest'epoca noi non vogliamo mai arrenderci. A tutto questo aggiungiamo che spesso diamo fiducia a persone che non se la meritano e che si prendono gioco di noi o che siamo noi stessi a non essere all'altezza della fiducia concordataci. Ecco, questo è il quadro che ci porta a capire perché la fiducia oggi è un concetto che non va particolarmente di moda. In quanto, a ben pensarci, la fiducia non porta nessuna garanzia, anzi, è l'emblema dell'assenza di garanzie. Ed è il motivo, questa assenza di garanzie, il fatto che io ti do fiducia perché mancano le garanzie, è il motivo per cui esistono elementi culturali come i contratti, le leggi, i documenti, fino alle strette di mano e concetti anche metafisici quali l'onore e la responsabilità. Tutti questi sono nomi che noi abbiamo creato per rendere un po' più solida quella attribuzione di fiducia, per rendere meno destabilizzante l'atto di dare fiducia a qualcuno. Tutto ciò non ha mai eliminato la necessità di dare e concordare fiducia. Ci ha permesso di avere delle linee guida. Ha spostato l'atto di dare quella fiducia ad altri, gli intermediari. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che, se facciamo un esempio giuridico molto banale, molto, se io ho una controversia col mio vicino e non mi sento di dare fiducia al mio vicino per questa controversia, perché secondo me lui ha delle volontà che contrastano con la mia e quindi non ci mettiamo d'accordo, affidiamo la decisione a un terzo. Il giudice di pace, per esempio, l'intermediario che sulla base di leggi, ovvero regole scritte che permettono una maggior garanzia nella risoluzione di certe controversie, ci permette di dire ok, questa è la cosa giusta da fare. Noi non ci affidiamo, non mi affido più al vicino, perché non mi fido di lui, mi fido del giudice, mi fido della legge. L'intermediario è ciò verso cui sposto la fiducia quando la mia fiducia non può essere concordata a qualcuno. E spesso questa fiducia ha bisogno di un terzo, proprio perché le cose irrisolvibili nella vita sono tantissime e i contrasti non sono sempre appianabili con una stretta di mano e un cin cin con due bicchieri di birra. Ok? Quindi ci sono gli intermediari che nascono per quel motivo lì. Gli intermediari dovrebbero essere contraddistinti da elementi che avrebbero l'obiettivo di rendere meno rischiosa la fiducia concordata. Per esempio la competenza. L'intermediario deve essere competente, il giudice deve conoscere le leggi da applicare, il giudice di pace deve capire quali sono le regole, saper misurare, dialogare, mettere. Quindi deve avere una serie di competenze che non sono soltanto giuridiche, ma anche psicologiche, anche comunicative.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
L'intermediario deve avere una certa indipendenza, lo sappiamo, il giudice non deve essere coinvolto in una delle due parti, deve essere indipendente, super partes, e questo avviene in ogni aspetto della vita. Tutti quelli che stilano e preparano i contratti dovrebbero essere super partes. Deve essere solido, cioè la figura dell'intermediario deve essere solido, ovvero non deve rappresentare la medesima fragilità che ci sarebbe nella controversia in corso. E una cosa importante è che l'intermediario dovrebbe avere anche una tradizione, cioè una parte della fiducia che io gli concordo deriva dal fatto che quell'intermediario in passato ha preso decisioni che sono state utili per risolvere controversie simili, quindi una tradizione. Tradizione che crea quindi gerarchia, perché sulla base anche della tradizione e delle competenze io posso capire qual è l'intermediario migliore se posso sceglierlo. Continuità. Non può essere l'intermediario una persona che si mette a farlo oggi e domani smette. Noi sappiamo molto bene che in realtà la continuità è condizione di quella tradizione. Una reputazione, cioè le persone devono parlare bene di questo intermediario, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, vedete, questo è soltanto per far capire quanto è complesso il concetto della fiducia e quanto il dare fiducia si poggi su cose molto, molto complicate. Nonostante tutto questo, nonostante lo sforzo immane che la nostra società compie per ridurre quella fragilità che la fiducia comporta, quella mancanza di garanzie che la fiducia porta con sé, nonostante tutto questo, a volte le cose non stanno proprio così. E la fiducia di molti viene tradita, quindi neanche l'intermediario ha la competenza, ha l'indipendenza, la solidità, la tradizione, la continuità e la reputazione che si pensava che avesse. O magari ce le ha in parte e in parte no, e questo crea dissesti. Quello fu il caso, se vogliamo prenderne uno emblematico, dei mutui subprime, la crisi economica del 2007-2008, il crollo finanziario di Lehman Brothers e di tutto il filotto di banche che facevano quegli investimenti assurdi, che ha portato appunto a un dissesto economico devastante, che fu, io credo, la crisi di fiducia più forte dopo l'11 settembre 2001. Crisi che in realtà fu in un altro campo, ma che comunque portò a una crisi di fiducia molto forte. La fiducia era stata tradita nonostante tutte le rassicurazioni. La fiducia era stata tradita proprio da quegli intermediari che erano stati chiamati in causa per ovviare alle problematiche di controversia. Sto semplificando enormemente, però in realtà ci si affidava a certe persone perché rappresentavano tutte quelle cose che diminuiscono l'assenza di garanzie che la fiducia comporta. Lo so che diminuire un'assenza è complicato ed è paradossale, però è quello che succede. C'è una generale assenza di garanzie nell'esistenza umana e alcuni elementi riducono quella assenza. È un paradosso dell'esistenza umana, perché non aumenti le certezze, in nulla, nulla aumenta le certezze, riduci l'assenza di garanzie. Però è successo comunque. Perché? Perché la fiducia è un elemento estremamente fragile. La crisi pandemica ha rappresentato un ulteriore, diverso ma ulteriore, altrettanto vasto, tradimento della fiducia. Una fiducia istituzionale, anche scientifica, fino a un certo punto. Per fortuna poi ricostruita con le vaccinazioni e via dicendo, però c'è stato un momento in cui ci siamo sentiti traditi, come se la fiducia nel fatto che il sistema politico e sanitario potesse reggere fosse stato affidata invece da persone che non erano pronte, e da certi punti di vista è stato proprio così. Ecco, questi sono soltanto dei discorsi che mi permettono di arrivare poi al punto essenziale. Queste sono le radici della trustless society. E non me lo invento come termine, se ne parla, ci sono articoli, metto un paio di fonti anche in descrizione. C'è una società che riesca a non eliminare, ma a ridurre drasticamente la dipendenza dalla fiducia. Cos'è che è successo? È successo che la delusione della realtà e la rottura della fiducia generalizzata in alcune parti della realtà ha permesso all'onda delle tecnologie di disintermediazione di prendere il sopravvento. Noi oggi viviamo un momento storico e tecnologico in cui l'idea di poter costruire una società non più basata sulla fiducia e quindi sull'intermediazione della fiducia sia possibile. Ci sono tanti esempi tecnologici. Il primo che viene in mente, perché il motto più famoso è trustless money, è blockchain e crypto, quindi Bitcoin, la moneta senza fiducia. Blockchain, infatti, adesso farò delle semplificazioni, però insomma non è il momento di star qua e entrare nel funzionamento della blockchain. La blockchain è il codice che preserva l'informazione totale delle transazioni e degli scambi di un determinato bene, di una valuta, di un codice. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la blockchain funziona un po' come Funes, l'uomo della memoria, cioè la blockchain ricorda tutto, ricorda quando noi ci siamo scambiati quel coin, quella parte di coin, ricorda, è verificabile, è lì. È anche il motivo per cui la blockchain è un codice molto, 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 molto pesante, perché ad ogni interscambio aumenta il suo peso. Però è lì, è tutta verificabile, cioè non c'è bisogno apparentemente di intermediazione. Ed ecco allora che non serve più un intermediario che dica a chi appartiene un bene o un valore, perché la blockchain sta lì a manifestare direttamente quel tipo di concetto. Non c'è più l'intermediario che determina, non c'è più, nell'ambito, facciamo un esempio, nell'ambito dell'arte, non c'è più colui che verifica il vero dal falso, non c'è più colui che dice questo è l'originale, perché la blockchain negli NFT dovrebbe star lì a garantire che quella riproduzione dell'opera è effettivamente quella originale. E via dicendo, sono cose che abbiamo già discusso svariate volte, e la blockchain registra tutto e tutti possono consultarla. Questo ovviamente porta a un problema di privacy, perché non credo che tutti quanti vogliano sempre poter avere come consultabile tutti quanti gli scambi della propria vita, ma quello è un altro discorso. Il punto è che la blockchain rappresenta una delle tecnologie che ci permette di dire potrei vivere senza fiducia. Perché? Perché non devo più dare fiducia all'intermediario bancario che mi dice questo titolo finanziario in questo momento è posseduto da X e facciamo uno scambio che garantisco io come banca per farlo possedere a te. No, c'è la blockchain che io, se ho un minimo di competenze, posso andare a consultare. E quindi non c'è più l'intermediario, come vedremo questo in realtà non succede effettivamente, però questo è l'ideale. Ma abbiamo anche altre tecnologie molto diffuse, l'algoritmo e la realtà virtuale, cioè le relazioni trustless, le relazioni senza fiducia, le relazioni sociali senza fiducia. Un depotenziamento della scelta, perché la mia scelta viene affidata all'algoritmo. Io non guardo più ciò che mi interessa e non mi riferisco più al critico cinematografico per capire qual è il film da andare a vedere, perché c'è un algoritmo di Netflix, Amazon Prime, che mi consiglia sulla base di dati che io ho fornito. Cioè non devo più fidarmi della voce di qualcuno. Sto esagerando, evidentemente ancora noi ascoltiamo l'influencer, l'amico, il genitore che ci dice vai a guardare quella cosa lì perché magari ti piace. Ok? Però la direzione è quella e io credo che già oggigiorno, fra tutte le piattaforme che noi in cui noi bazzichiamo, una buona parte dei nostri contenuti entrano nel nostro campo visivo perché ci vengono consigliati dall'algoritmo di YouTube, di Netflix, di Prime e via dicendo. È un depotenziamento della scelta in quanto depotenziamento dell'atto di selezione umana dei contenuti. Anche questo è un argomento che abbiamo trattato svariate volte. Scegliamo, no, non scegliamo più, veniamo scelti sulla base dei dati che abbiamo fornito alle piattaforme. Questo è l'algoritmo. Oppure la realtà virtuale, Meta, come sostituzione di una realtà basata sulla fiducia che ci ha delusi. Anche questo abbiamo fatto un feed qualche settimana fa in cui abbiamo parlato di quanto la scommessa intorno a Meta fosse la scommessa di una società in cui la pandemia sarebbe durata molto più a lungo e in cui effettivamente le relazioni umane dirette, quelle concrete, sarebbero state depotenziate e quindi ci sarebbe voluta una società di realtà virtuale in cui incontrarci di nuovo, in cui la fiducia accordata è subordinata al funzionamento tecnologico della piattaforma. E quindi anche lì, trustless society. Oppure l'ultimo ritrovato di questa società senza fiducia, l'intelligenza artificiale, che sostituisce le competenze e le esperienze senza fiducia, la produzione di contenuti senza fiducia. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che c'è in atto, in modo assolutamente peregrino mi verrebbe da dire, quasi ridicolo, ma comunque siamo ai primordi, la sostituzione dei modelli di apprendimento e elaborazione che si basavano sulla fiducia e sulle competenze umane. E oggi invece non è più così, perché il sogno di avere un modello di apprendimento ed elaborativo e anche di produzione dei contenuti che sia basato su un potente algoritmo generativo di intelligenza artificiale come quello di GPT-3 e via dicendo, è una cosa che ci solletica. Perché? Perché di nuovo significa che io per esempio, elaborare un contenuto, non ho più bisogno di fidarmi dell'insegnante, fidarmi di quello che mi dà ripetizioni. Posso tranquillamente affidarmi al meccanismo che, non avendo quell'ignoranza umana, di cui abbiamo parlato prima, quell'ignoranza qualitativa, non mi porta più a chiedermi ma le sue intenzioni sono buone? Vuole veramente aiutarmi oppure mi sta fottendo? È come se pensassimo che l'algoritmo non possa fottermi. È come se pensassimo che la nostra fiducia non ha più valore perché non devo più fidarmi dell'algoritmo. L'algoritmo non ha bisogno di fiducia. L'algoritmo sta lì e fa quello che gli si dice. Però in realtà le cose sono un po' più complicate di così. Oppure appunto l'idea che l'algoritmo non ha bisogno di fiducia, anche se non sappiamo come funziona. Ne abbiamo parlato nella puntata su ChatGPT. Ok, io metto degli input, cerco di usare quel tool per sostituire competenze che io non ho e di fatto non so come funziona. Quindi gli output di questo chatbot io non conosco come vengono elaborati e questo crea dei problemi anche di conoscenza del mezzo. Queste sono soltanto alcune delle preoccupazioni, e poi io non ho risposte né niente, sono preoccupazioni che secondo me è necessario discutere, perché secondo me la trustless fever, questa febbre della mancanza di fiducia, della eliminazione della fiducia, dovrebbe essere frenata per un secondo al fine di porci una domanda. Sappiamo noi, abbiamo detto quanto costa la fiducia, ma sappiamo cosa ci fa guadagnare? Ci siamo mai chiesti la fiducia, il dare fiducia e anche il veder tradita la nostra fiducia? Cosa ci dà in cambio? Perché sarebbe sbagliato pensare che la fiducia sia solo un costo. Nessun comportamento umano così pervasivo può essere solo un costo. C'è un guadagno. Ce lo siamo chiesti? Proviamo a ragionarci. Quando diamo fiducia a qualcuno, qualcuno in cui ci riconosciamo, in cui ci riflettiamo, stiamo mettendo in campo vari elementi che ci compongono. Noi diamo fiducia cercando di imparare dalle nostre esperienze passate. Cerchiamo di usare o farci usare dai nostri pregiudizi, dai bias cognitivi. Usiamo le simpatie. Ad alcuni diamo fiducia perché ci stanno simpatici. Mica perché, oh, sono i geni, no, ci stanno simpatici. Oppure non diamo fiducia perché ci creano antipatia. A torto, a ragione, ma lo facciamo. Ovviamente abbiamo consapevolezza delle nostre aspettative. Diamo fiducia a qualcuno perché abbiamo l'aspettativa che quella fiducia ci verrà ripagata 100 volte di più. E poi magari invece la paghiamo 100 volte di più. Usiamo i nostri ricordi. Diamo fiducia a chi ci ricorda qualcuno che in passato la fiducia non l'ha tradita. E viceversa, se qualcuno ci ricorda qualcuno che l'ha tradita, colpifero che diamo fiducia. I nostri desideri, cos'è che vogliamo? A cosa tendiamo quando diamo fiducia? Le nostre intuizioni. Io do fiducia a te perché istintivamente a pelle mi sembra, di nuovo, simpatia, antipatia, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè noi quando diamo o sottraiamo fiducia a qualcuno, mettiamo in campo tantissimo del nostro essere. Il nostro è letteralmente un tentativo di leggere il futuro sulla base di quell'ignoranza di cui parlavamo prima. Quindi leggiamo il futuro, ma non sappiamo veramente un cazzo del futuro, manco del presente, men che meno del passato. Insomma, facciamo una scommessa in cui speriamo che la nostra valutazione delle variabili sia ben costruita. Questo è dare fiducia. Scommetto che la mia fiducia non verrà tradita sulla base di criteri ben precisi e mo vediamo. E la cosa è reciproca, perché di solito la fiducia non è mai a una sola mandata. Dare fiducia, ed è questo che dobbiamo assolutamente capire, dare fiducia è insomma una delle più alte forme di libera scelta di cui potremo mai fare esperienza nella vita. E dico libera scelta non a caso, perché? Perché meno siamo abituati a dare fiducia e quindi a misurare i risultati di quella fiducia concordata, meno saremo consapevoli degli altri e di noi stessi. E meno avremo affinato le nostre tecniche di valutazione anche delle nostre scelte. Questo è il punto essenziale. Perché? Perché quando scegliamo di dare fiducia a qualcuno, stiamo anche scegliendo di usare determinati criteri valutativi che ci rendono responsabili di quella fiducia. Cioè, io ho tutte quelle esperienze, aspettative, bias. Grazie al risultato che la mia fiducia concordata porterà, dovrò affinarli di nuovo e di nuovo e di nuovo. E affinando quelle mie caratteristiche finirò per conoscermi un po' meglio e quindi fare scelte anche di fiducia domani più consapevoli. Se infatti la fiducia concordata a qualcuno viene tradita, chi la tradisce deve pagare le conseguenze, siamo d'accordo, ma io che ho dato quella fiducia sulla base di quei criteri sono chiamato a rivedere le mie valutazioni. Cioè il dare fiducia è uno dei pochi modi per avere indizi in quell'ignoranza devastante e dominante che è la mia esistenza. E questo dare fiducia agli altri è uno dei comportamenti più rischiaranti nell'ambito di chi io sia davvero ed effettivamente, come io sia costruito, come sono fatti i miei bias. I miei bias mica li imparo, i miei bias io mica li riconosco perché me li dice Gennaro Romagnoli in un podcast. Sì, magari lì lui mi informa, ma i miei bias li imparo veramente quando mi creano un danno nel fatto di aver dato fiducia alla persona sbagliata. Io capisco il valore delle mie esperienze non quando le ricordo, ma quando vedo che le mie esperienze mi hanno fatto selezionare la realtà in un modo che mi ha danneggiato. E allora lì so creare una gerarchia delle mie esperienze. I miei tratti caratteriali io non li so veramente valutare se non quando li affido a qualcun altro, non solo per un feedback, ma anche per capire che quei miei criteri caratteriali in alcuni casi possono essere utili, in altri possono essere dannosi. Questo è letteralmente un atto di conoscenza di sé e di affinamento della propria libertà di scelta. Insomma, l'atto di accordare fiducia è una miniera di informazioni utili per affinare il mio modo di relazionarmi al mondo. Migliora il mio modo di scegliere, migliora la mia consapevolezza di quali sono le parti di me che metto in campo quando compio delle scelte. Se non abbiamo chiaro questo, dare fiducia ci sembrerà sempre un costo, anche se poi brameremo il fatto che gli altri ci diano fiducia, perché sappiamo di guadagnarne qualcosa, ma dobbiamo avere consapevolezza di quello che serve, evolutivamente e psicologicamente parlando, la fiducia. La trustless society forse è più sicura perché ci impedisce di commettere certi errori, perché affida le nostre scelte a criteri apparentemente più scientifici, più quadrati, più determinati, meno fallaci, ma rende anche molto meno libera la società, perché ci impedisce di compiere quelle scelte che ci aiutano ad affinare la consapevolezza delle nostre scelte future. E la fiducia è esattamente quella roba lì. Avere una miniera di informazioni grezze che poi io vado a guardare e affinare per tirarne fuori strumenti utili a compiere scelte migliori domani. Questa è la fiducia umana e ha un valore anche evolutivo importantissimo, perché nella cecità imperante della nostra esistenza quella miniera grezza di informazioni è una delle poche salvezze. Io questo lo dico anche sulla base di esperienze. L'ho raccontato nel mio video sulle cicatrici di fine anno scorso, ok? Io ho dato fiducia a persone sbagliate, ma la mia reazione non è stata quella di dire non darò mai fiducia più a nessuno, perché mi sarei fatto un male incredibile nella vita, mi sarei chiuso a riccio, e purtroppo tante persone lo fanno. No, mi sono detto, ok, adesso ho maggior consapevolezza sulla base di quella dolorosa esperienza di come fare le scelte future, come e a chi dare fiducia domani. Mi sbaglierò ancora, ma questo è il gioco dell'esistenza, sbagliarsi e imparare dagli errori. La fiducia è uno dei veicoli di errore più importanti della nostra vita, e quando qualcuno tradisce la fiducia, e io ne sono consapevole, o quando io tradisco la fiducia e ne sono consapevole, ho una serie di informazioni che mi sono utili per affinare le mie scelte future, per migliorare la mia relazione con gli altri, con il mondo. Per questo la società non può attualmente fare a meno della fiducia in nessun campo, né in quello dell'economia né in quello della politica. Ed è pesante, è pesantissimo, perché di nuovo è brutto dire se tu hai dato fiducia a quella persona sbagliata, certo quella persona deve pagare, ma tu ne sei responsabile. Sei responsabile del fatto che domani dovrai migliorare il tuo atto di dare fiducia, non dare fiducia, perché quello è ritirarsi in un'adolescenza mentale che ci distruggerà e ci impedirà di compiere scelte libere. Non devi evitare di dare fiducia quando essa viene tradita. Devi migliorare i criteri con cui darai fiducia. Dal mio punto di vista, la trustless society, ben lungi dall'essere la società sicura, che tutti quanti cercano di raccontare, in cui non ci saranno più intermediari. Peraltro, falso, perché c'è una proliferazione di intermediari incredibile, in quanto poi le competenze tecniche per gestire certe cose sono enormi. Per esempio, soltanto nel mining dei bitcoin, attualmente una società cinese, che mi sembra sia Bitmin, mi sembra si chiami, praticamente tiene più del 50% del mining. Perché? Perché in una società completamente disintermediata soltanto la potenza di calcolo del mining la fa da padrone. Però vabbè, questo è un altro discorso. Ma è falso il fatto che sia totalmente disintermediato, come non è disintermediato il mondo dei social. È totalmente intermediato in modo molto forte, lo sarà sempre di più. A netto di questo, la trustless society non sta creando una società più libera o più sicura. Anzi, è una chiusura adolescenziale di fronte a una realtà che ci ha deluso. È come se l'amore della mia vita mi avesse deluso e io in tutta risposta, oltre a mettere da parte quella persona, mi fossi detto non darò mai il mio amore a nessun altro. Non darò mai la mia fiducia a nessun altro. Tanto ci sarà una blockchain. Non funziona così, signore e signori. Però mi rendo conto che sempre di più, in tantissimi ambienti, questa cosa prende piede. E allora proviamo a fare un esame di coscienza e chiediamoci, ma nella mia vita la fiducia come l'ho usata? La fiducia che io ho dato e quella che gli altri mi hanno dato. Quando è stata tradita, perché a tutti capita, come ho reagito? Ho reagito volendo dimenticare quella brutta esperienza? Dicendo no, non voglio parlarne, no, io quella persona, eh? Che è il modo peggiore? Oppure ho reagito dicendo, ok, ma com'è che mi è capitato di dare quella fiducia? Perché se non impariamo dalle esperienze in cui la fiducia viene data e anche tradita, gli errori non scompariranno, diventeranno solo ripetuti e più grandi, soprattutto quando decideremo di affidarci all'algoritmo, affidarci alla blockchain, dimenticando che dietro tutto quello ci sarà sempre un essere umano a cui stiamo dando una fiducia immane e che forse la userà anche a nostra inconsapevolezza nel peggiore dei modi. E non è esattamente un paradiso naturale quello. Perciò questo è ciò che volevo discutere con voi oggi e spero che il ragionamento sia utile per mettere in moto qualche pensiero. Ovviamente ci sarà sempre chi sotto dirà ecco arriva il filosofo che deve rovinare la festa e via dicendo, però in realtà sono cose su cui rifletto perché le sento veramente molto vicine, anche interagendo con molti di voi vedo che questi sono temi che servono e allora cerco di portarvi ragionamenti che non siano scontati. Io vi ringrazio tanto per aver seguito questa puntata. Continuate ad abbonarvi, mi raccomando, Daily Cogito vive dei vostri abbonamenti e noi abbiamo fiducia nel fatto che voi riuscirete a sostenere la nostra trasmissione e speriamo di avere la vostra fiducia nel fatto che riusciremo sempre a portarvi degli ottimi contenuti, che siate d'accordo o meno, ma ottimi contenuti e buone argomentazioni. Se siete in live non andatevene che adesso andiamo a leggere qualche domanda e discutiamo un po'. Se siete in differita sapete cosa fare, mettete un bel mi piace e diffondete la puntata. Abbonatevi, sosteneteci, guardate in descrizione Cambly e ci rivediamo molto presto con i prossimi Daily Cogito. Grazie a tutti, abbiate fiducia e buon weekend. Ciao!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.